abbiamo preso in considerazione finora due capitoli del nostro libro di Giosuè. Per proseguire nella lettura, ma poi per alimentare la vostra preghiera, vi suggerisco ora di prendere in considerazione le pagine che seguono, capitoli 3 e 4, fino al versetto 1 del capitolo 5. Adesso, al centro di questa sezione, la traversata del Giordano. Giosuè deve organizzare la partenza. E qui all'inizio del capitolo 3 leggiamo così. Giosuè si mise all'opera di buon mattino. Partirono da Sittim, giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti, e lì si accamparono prima di attraversare. Dunque, sono trascorsi 3 giorni, 3 giorni nel corso dei quali gli esploratori sono stati inviati a perlustrare il territorio. E adesso dice il versetto 2 che gli scribi passarono in rassegna l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine. Ecco, conosciamo già questi scribi, sono i collaboratori di Giosuè. Giosuè non è un avventuriero solitario, Giosuè fin dall'inizio ha fatto appello all'intervento di questi suoi collaboratori, e dunque viene organizzato il corteo che dà forma al popolo, in marcia al popolo in vista dell'ingresso nella terra, in vista della traversata del Giordano, che è il confine che immediatamente bisogna varcare. E leggo ancora: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore Dio vostro e i sacerdoti leviti che lo portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Dunque, l'impresa viene programmata in maniera tale da realizzarsi come una sequela rispetto all'arca, l'arca santa che è portata dagli addetti, i sacerdoti, i leviti, è il grande sacramento dell'alleanza, è il grande segno della presenza. E l'arca santa precede. Ricordate che nel tempo del deserto, fin dall'uscita dall'Egitto, c'era stata una nuvola di giorno, il fuoco di notte. Adesso è l'arca santa. Questo riferimento sacramentale viene espressamente sottolineato, rimarcato, indicato come determinante per quanto riguarda la procedura del cammino. Infatti qui leggo: e quando vedrete, stavo già leggendo il versetto 3, l'arca dell'alleanza del Signore Dio vostro e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Ma tra voi ed essa vi sarà la distanza di circa 2000 cubiti, un chilometro, un cubito circa mezzo metro, circa. Non avvicinatevi, così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Dunque, percorso sconosciuto, questo è ovvio, ma l'Arca Santa vi precede e nello stesso tempo, vedete, è necessario rispettare una distanza ed è una situazione che appare contraddittoria. Contraddittoria eppure sempre molto istruttiva per noi. L'Arca Santa traccia la strada, quella strada è percorribile mantenendo la distanza rispetto a un segno della trascendenza che è prerogativa evidente e incancellabile del Dio vivente. E d'altra parte è proprio il Dio vivente, proprio Lui, che mediante il segno sacramentale dell'Arca Santa, Giosuè, attraverso la collaborazione dei Leviti, indica come presenza che guida. Il popolo non potrebbe muoversi, non ci sarebbe una strada percorribile, non ci sarebbe modo di attraversare il Giordano e di entrare nella terra se non fosse la presenza viva del Signore che attraverso il sacramento dell'arca è la guida del cammino. E per questo bisogna mantenere la distanza. Tant'è vero che qui, poi, nel versetto 4 che stavo leggendo, fino al versetto 5, ora poi Giosuè disse al popolo: santificatevi, dunque necessaria una purificazione adeguata al caso di chi si pone in rapporto con la santità del Dio vivente, perché è Lui, il Signore, che si è manifestato, che si è introdotto nella comunità di Israele e adesso assume il ruolo della guida, l'Arca Santa, e nello stesso tempo la distanza. E questa contraddizione qui accennata, che lì per lì ci sembra incomponibile, insopportabile, se è vicino non può essere lontano e se è distante vuol dire che va per la sua strada e invece vedete la raccomandazione di Giosuè qui coglie in quella che a noi pare una contraddizione un motivo di radicale santificazione, di radicale purificazione, di radicale esperienza, come lui dice, l'esperienza della meraviglia. Santificatevi perché domani il Signore compierà meraviglie in mezzo a voi. La meraviglia, che a noi sembra una indicazione che potrebbe risultare inconcludente, ed invece per Giosuè questa esperienza della meraviglia fa tutt'uno e esattamente interpreta quella contraddizione tra la presenza del Dio vivente che si è reso protagonista della storia del popolo assumendone direttamente la guida in forza della sua santità e la trascendenza che rimane intatta, la meraviglia. Come è meravigliosa questa vicinanza del santo, questa vicinanza del trascendente, questa vicinanza che non è qualche fenomeno singolare, eccezionale, originale da incapsulare sotto una cupola di vetro. Questa vicinanza del santo è una vicinanza dinamica, una vicinanza provocatoria, una vicinanza trascinatrice, è il santo come motore trainante della nostra esistenza umana mentre arranchiamo lungo percorsi sconosciuti, strade mai affrontate. E noi non siamo in grado di afferrare il santo, di stringerlo, di possederlo, di trattenerlo per l'appunto all'interno di un qualche contenitore che ci dovrebbe garantire la soddisfazione di averlo come bagaglio motivo di arricchimento del nostro patrimonio. E il santo, questa potenza dinamica del santo, del Dio vivente, che mette in movimento un popolo, se lo porta dietro, lo trascina e rimane lui, inafferrabile, irraggiungibile, protagonista di quella novità per cui, vedete, la distanza non ci lascia preda della nostra miserabile condizione di viandanti senza meta, ma ci meraviglia e ci entusiasma, ci commuove. Ed ecco, Giosuè dice ai sacerdoti: portate l'arca dell'alleanza e passate davanti al popolo. Ed essi portarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. E il Signore adesso si rivolge a Giosuè qui, versetto 7, istruzioni da parte del Signore. Oggi stesso comincerò a glorificarti. Notate questo glorificarti, a magnificarti, più che a ingrandire la magnificenza, sì, quella stessa magnificenza che peraltro è prerogativa che viene espressa all'inizio del cantico della Madonna. E adesso è Giosuè magnificato. La grandezza del nostro personaggio, come sappiamo, è così modesto, è così consapevole dei suoi limiti e della sua insufficienza rispetto a un'impresa che era stata originariamente programmata al tempo di Mosè. Ma Mosè è morto sulla soglia, è morto prima di entrare, e adesso Giosuè. Ebbene, Giosuè è grande, grande. Vedete, è la grandezza del piccolo personaggio, ma che è dotato di un suo prestigio, di un suo valore, di una sua qualità così preziosa, che per quanto abbiamo appena letto mi sembra di dover ricondurre a quell'esperienza della meraviglia. La meraviglia di chi vive in relazione alla santità del Dio vivente, la santità irraggiungibile del trascendente. E d'altra parte, vedete, vivere, e in questo sta la grandezza di Giosuè, che è come consegnato lui e con lui, accanto a lui, appresso a lui, un popolo intero, consegnato alla potenza attrattiva di quella presenza santo e trascendente che trascina lungo strade sconosciute coloro che stanno appena appena imparando a camminare. Ed ecco, oggi io ti voglio glorificare, dice il Signore a Giosuè, e ti voglio glorificare agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Tu ordinerai ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza, quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, voi vi fermerete. E vedete che non è Giosuè che porta l'arca, sono gli addetti riservata a loro, soltanto a loro, questa attività così specializzata, che portano l'arca e vanno avanti, ma tu ordinerai loro di fermarsi quando saranno giunti alla sponda del Giordano. Questo incarico che il Signore stesso attribuisce a Giosuè non è affatto trascurabile. Vedete, Giosuè assume la responsabilità di ordinare ai sacerdoti di fermarsi. E allora vedete che quella situazione che tentavo di descrivere poco fa diventa sempre più complessa, ma direi una situazione sempre più circolare, per cui la presenza santa che trascina e Giosuè che è autorizzato, anzi è un incarico specifico che gli viene assegnato, di ordinare ai sacerdoti di fermarsi. Già, perché la guida non è dimostrazione di come l'irruenza poderosa e travolgente del santo attraverso la scena del mondo come una meteora fulgorante, ma la guida è esattamente rivelazione di una premurosa attenzione d'amore a quel popolo di viandanti che non conoscono la strada. Tutto quello che nei racconti evangelici si dice circa la sequela dei discepoli del Signore sta qui. In queste poche pagine che peraltro poi introducono il seguito di una narrazione con cui in un modo o nell'altro avremo a che fare, ma qui il complesso di elementi che ci aiutano a ricomporre questa scenografia così articolata, così variegata, così segnata da una mobilità interna, una circolarità così inafferrabile. E vedete che adesso, dal versetto 10, è Giosuè che si rivolge al popolo, ed è Giosuè che, notate quel che dice, avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore Dio vostro, avvicinatevi e ascoltate. Giosuè usa qui un linguaggio catechetico, in qualche modo è andato a scuola da Mosè, anche lui, Mosè è il grande catechista, per antonomasia. E allora dice, avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore Dio vostro. Continuò Giosuè, da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi. Vedete, il Dio vivente, questa espressione ritornerà ancora. Già credo questa mattina vi suggerivo di tener conto del Salmo 42, il primo salmo delle preghiere delle lodi. Salmo 42, versetto 3, ma anche il Salmo 84, versetto 3, il grande salmo di pellegrinaggio. Il Dio vivente. E il Dio vivente è in mezzo a voi, proprio Lui, il Santo, il Dio vivente è in mezzo a voi. e saprete che certo scaccerà dinanzi a voi, e qui le popolazioni della terra nella quale il popolo entrerà, Cananeo, Itita, Eveo, Perizzita, Gergese, Amorreo, Gerbusei, sette popoli. Ecco, l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra passa dinanzi a voi nel Giordano, il Signore di tutta la terra. Questa è un'espressione che proviene dal Salmo 97, versetto 5. Il Signore, vedete, di quella terra, appena citati i nomi delle sette popolazioni che vi risiedono, ma il Signore di tutta la terra. È il Santo, è il Signore della terra, di tutta la terra. È la relazione con il Santo, questa relazione così gratuita e misteriosa, per cui noi camminiamo appresso alla presenza che ci trascina e noi siamo destinatari di quella iniziativa per cui Egli è rivolto verso di noi. E in questa circolarità la nostra vocazione alla vita trova dimora sulla terra. Noi impariamo ad abitare nel mondo perché apparteniamo a Dio e alla santità del trascendente. Affermazioni così, tanto a cuor leggero per passare il pomeriggio, vedete? Noi impariamo ad abitare sulla terra, ad abitare nel mondo. E è strano come queste pagine che sono così sobrie e peraltro dedicate a descrivere situazioni che a noi sembrano molto empiriche, sono stracariche di teologia, pregnanti di teologia. Per abitare sulla terra. Santo. Ed ecco, qui stavo leggendo il versetto 11, è lui che passa dinanzi a voi nel Giordano. Poi l'incarico di individuare 12 uomini rappresentanti delle 12 tribù, perché di seguito la traversata, come i sacerdoti che portano l'arca toccano l'acqua del Giordano, il flusso della corrente del fiume si arresta. E il popolo in questo modo può procedere all'asciutto. E i sacerdoti che portano l'arca si fermano in mezzo al greto del fiume, e così negli ultimi versetti del capitolo 3. Prendete il versetto 17, i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Dunque un'azione corale, tutto il popolo. E tutto il popolo che è qui considerato in questa relazione di identità, voglio dire, questa relazione di comunione, per cui sono tutte le tribù presenti, anche quelle due tribù e mezzo che si sono fermate prima, anche loro. È un evento di comunione l'ingresso nella terra. È un evento di comunione che si realizza in riferimento alla presenza del Dio vivente. E questo pure, vedete, è un particolare interessante, perché il superamento di quel limite, il varco che si apre per attraversare quel confine, non è l'impresa di qualche avanguardista, di qualche operazione di comando che finalmente individuano un passaggio ancora sconosciuto ed ecco altri potranno infilarsi man mano. L'evento è corale, è proprio l'evento in quanto tale che è corale, che è comunitario, che è rivelazione di comunione, è l'impresa del santo. Entrare non è impresa singolare, neanche Giosuè vede, non è Giosuè la guida. Non è che qualcuno entra e allora chissà mai qualcun altro seguirà l'ardito che ha compiuto un'impresa acrobatica. Non è così. L'ingresso è del popolo, vedete? Più chiaro di così. Tutto Israele passava alla sua. Finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. E adesso Giosuè ci tiene a fare in modo che quei 12 personaggi che sono stati già scelti precedentemente prendano 12 pietre dal greto del fiume. Ecco il capitolo 4, versetto 3, e dice loro, trasportatele con voi, prese quelle pietre là dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, trasportatele con voi e deponetele nel luogo dove vi accamperete questa notte, sulla sponda occidentale del fiume, dunque ormai varcata quella soglia. Ed ecco 12 pietre, e così vanno le cose. Convocò i 12 uomini che aveva già designato, e quindi disse loro: compite questa impresa, passate davanti all'arca, in mezzo al Giordano, caricatevi sulle spalle, ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli Israeliti, 12, perché diventino un segno in mezzo a voi, dunque un segno in mezzo a voi. E queste pietre vengono disposte alla maniera di un recinto all'interno del quale il popolo si accamperà nella terra, per la prima notte di permanenza su quel suolo. E è un segno che varrà come memoriale per le generazioni future, dice Giosuè. E allora leggiamo ancora. Quando domani i vostri figli vi chiederanno che significano per voi queste pietre, risponderete loro: perché si dirigero le acque del Giordano dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore, mentre essa, l'arca, attraversava il Giordano, le acque del Giordano si dirigero, e queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre. Vedete, le acque si sono fermate quando l'arca santa. Vedete che per il nostro libro il fatto che ha il valore di un segno che rimane è che l'arca santa guida il cammino. E vedete l'aspetto scenografico dell'acqua che si ferma, il Giordano che si trasforma in un corridoio asciutto perché l'acqua non scorre più. Questo aspetto scenografico che per noi costituisce la descrizione di un evento prodigioso a cui sotto sotto non crediamo. Possibile. Sì, poi dopo ci sono gli studiosi che dicono, ma sì, qualche volta nei secoli fosse successo che c'è stata una frana all'improvviso, allora per qualche tempo, poteva essere qualcosa del genere così. Ma il fatto è che il nostro racconto non va alla ricerca di giustificazioni empiriche e giustificazioni di ordine tecnico, di ordine pratico. Il fatto è che il Dio vivente in mezzo a noi e guida, quello è il fatto strano, straordinario, travolgente, meraviglioso. E che il popolo è in comunione nel momento in cui affronta il viaggio su strade impervie e sconosciute, è in grado di superare tutti gli ostacoli perché è il Santo. È il protagonista che realizza sulla terra la parola che è creatrice del mondo, è creatrice di un mondo nuovo, è creatrice di quella novità che è in noi la consapevolezza di appartenere a una storia dove il dono che abbiamo gratuitamente ricevuto è un dono d'amore purissimo. Vedete, è la santità di Dio che crea questa novità, per cui il popolo che entra nella terra è il popolo che sta scoprendo con tutta la sorpresa del caso, sta scoprendo che la parola creatrice di Dio ci colloca al nostro posto nelle misure di spazio e di tempo del mondo, sulla terra, in quanto stiamo scoprendo che il dono che era stato promesso è il dono d'amore che è messo a nostra disposizione. E allora questo deve essere ricordato. Che significato hanno queste pietre? Risponderete ai figli, perché si divisero le acque del Giordano? Dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore si divisero, non con un colpo di bacchetta magica, ma davanti all'arca del Signore si divisero. E queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre. Allora fecero così, prelevarono le 12 pietre, adesso le 12 pietre trasportate nell'accampamento e deposte in quel luogo, così fino al versetto 8. Noi ci siamo, vedete, pietre disposte in cerchio a far da ideale delimitazione di un accampamento. Noi ci siamo in questa terra in quanto siamo stati destinatari di quella rivelazione d'amore che gratuitamente ha aperto strade per noi impraticabili. E questo è il ricordo di cui vogliamo in tutti i modi garantire la trasmissione a quelli che verranno. È una esperienza di comunione, vedete, che non soltanto riguarda il momento attuale, le 12 tribù presenti in maniera corale, in maniera partecipativa, in maniera di solidarietà totale all'impresa, ma è un'esperienza di comunione che
supera anche le misure del tempo e anche delle generazioni future. C'è una comunione che riguarda non solo l'attualità, ma che riguarda lo svolgimento della storia verso il futuro. E il filo conduttore di questa storia è tracciato e trova una raffigurazione emblematica nelle 12 pietre. Noi ci siamo in questa terra, noi ci abitiamo, noi ci siamo entrati ormai perché la santità del Dio vivente ci ha preceduto, si è volta all'indietro per rendersi conto, lui nella sua santità, rendersi conto della nostra sequela, ed ecco, si è fermato apposta in modo tale che noi potessimo raggiungere la sponda nella quale adesso siamo accampati. E così si andrà per il futuro, vedete, di accampamento in accampamento. E ogni tappa che il popolo dovrà affrontare nella storia che verrà sarà da ricondurre a questo stesso criterio interpretativo. 12 pietre stanno là, deposte in quel luogo. E Giosuè fece collocare altre 12 pietre in mezzo al Giordano. E adesso c'è un altro gesto che Giosuè predispone e che viene puntualmente attuato. 12 pietre vengono prelevate lì dal territorio nel quale le tribù di Israele sono entrate e si sono accampate, e vengono trasferite nel Giordano. Il tutto lascia intendere che queste 12 pietre abbiano il valore di un percorso che Giosuè vuole mettere a disposizione di coloro che torneranno indietro, quelle due tribù e mezzo, o gli uomini di quelle due tribù e mezzo che devono ritornare alla sede nella quale ormai si sono insediati. E dunque dovranno guardare il fiume a ritroso, perché vedete, il fiume è stato attraversato all'asciutto, ma per tornare indietro Giosuè predispone quelle grosse pietre che consentiranno di guardare il fiume. E vedete che ancora una volta determinante non è l'evento straordinario che incanta la fantasia dei bambini. Quello che conta è il dono della comunione che costituisce l'identità ormai consolidata e intramontabile del popolo di Dio. Ed è una comunione che non soltanto è stata sancita al tempo del Sinai, quando è stato instaurato un rapporto di alleanza, allora sì, sancita, ma adesso è verificata, adesso è messa alla prova nei fatti, adesso sulla terra. Questo non toglie niente al fatto che poi il dono della comunione nella storia del popolo sarà regolarmente contestato, compromesso, devastato da tante, tante contraddizioni. Questo lo sappiamo tutti e non ce ne dimentichiamo mai, ma resta determinante nel momento in cui avviene questo ingresso. Constatare come sia importante l'esperienza di una comunione matura, esposta poi a degli inconvenienti futuri, ma questo è un altro discorso. Comunione matura, e questa comunione matura sperimentata con tutta la meraviglia del caso, come il dono purissimo della presenza santa di Dio, che è protagonista di eventi così tutto sommato così particolari, così così circoscritti, ed ecco il confine è attraversato. E vedete che qui il versetto 10 dice che i sacerdoti che portavano l'arca si erano fermati, e poi quando il popolo ebbe terminato, versetto 11, passarono i figli di Ruben, i figli di Gad, metà della tribù di Manasse. Vedete, ci sono anche loro, ed è proprio in rapporto a questa loro presenza che tutto lascia intendere Giosuè già prepara attraverso le 12 pietre trasferite nell'alveo del fiume una possibilità di attraversare il Giordano per ritornare alle loro sedi, e questi ben armati davanti agli israeliti secondo quanto aveva comandato loro Mosè, circa 40.000, ovviamente queste cifre sono tutte molto ingigantite, passarono davanti al Signore per il combattimento verso le steppe di Gerico, davanti al Signore, alla presenza del Signore, alla presenza del Santo, e alla sequela di colui che si è volto, si è fermato per rendersi lui testimone del nostro passaggio, dove ci siamo tutti, e ci siamo tutti non per fare una mucchiata, ma perché ogni presenza sia valorizzata in corrispondenza a un dono di inesauribile comunione, che è il dono di quella inesauribile gratuità d'amore che sta all'inizio di tutto, ma che segna il tracciato della nostra storia e del nostro ingresso nella terra e della nostra permanenza nella terra. Noi siamo coi piedi piantati sulla terra in quanto siamo depositari di questa storia d'amore, e ce ne dobbiamo ricordare. Facciamo anche gli esercizi spirituali per ricordarci. E in quel giorno, ecco qui, adesso ci fermiamo, il versetto 14, il Signore glorificò Giosuè, lo magnificò, quella grandezza a cui accennavo poco prima, agli occhi di tutto Israele, e lo temettero, come avevano temuto Mosè in tutti i giorni della sua vita, la stima delicata e affettuosa, Mosè, si dice di altri personaggi ancora nella storia della salvezza. E adesso Giosuè, lui, proprio lui, il modestissimo inserviente di Mosè, proprio lui. E adesso vedete, il Signore dice a Giosuè, comanda i sacerdoti che portano l'arca della testimonianza, salgano dal Giordano, e così vanno le cose, e le acque del Giordano tornarono al loro posto. E quindi adesso sono accampati in una località che si chiama Galgala, in Cercio. E lì resteranno accampati per un bel pezzo, appena appena sulla sponda occidentale del Giordano, appena appena un lembo molto limitato di terra, ma sono passati. E dice il versetto 20, e poi arriviamo alla fine del capitolo, quelle 12 pietre che avevano portate dal Giordano, Giosuè le ha rese in Galgala, come già sappiamo, si rivolse poi agli israeliti, quando domani i vostri figli interrogheranno i loro padri, che cosa sono queste pietre? Farete sapere ai vostri figli, all'asciutto Israele ha attraversato questo Giordano, poiché il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi, finché foste passati. Come fece il Signore Dio vostro al Mar Rosso, che prosciugò davanti a noi finché non fummo passati, perché tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore, temiate il Signore Dio nostro per sempre. Notate che nel versetto 23 si passa dalla terza persona alla prima persona plurale. Vedete, i vostri figli chiederanno che cosa sono. Allora Israele ha attraversato questo Giordano, versetto 22, poiché, versetto 23, il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi finché foste passati, come fece il Signore Dio vostro il Mar Rosso, che prosciugò davanti a noi. C'è un passaggio. Davanti a noi, finché non fummo passati, davanti a noi. Questo uso della prima persona plurale qui non passa inosservato. Quello che capitò allora e che deve essere ricordato per il futuro, quello che riguarda noi, è sempre vero che noi siamo passati e noi stiamo passando e noi siamo memori di quell'evento che è il criterio interpretativo del nostro presente. Se siamo qui e se siamo entrati negli esercizi spirituali è perché tutto quello che è stato intracciato lungo il quale si è svolto il nostro cammino fino ad oggi ricapitolare in maniera efficacissima e in maniera del tutto pertinente ricapitolare in una rivelazione d'amore che fa di questa nostra memoria di oggi la conferma che porta in sé la fecondità di ogni futuro. Ancora il versetto 1 del capitolo 5, la reazione dei popoli che abitano in quella terra, relazione di stupore e di sorpresa, di sgomento. Dice il versetto 1 del capitolo 5 che i popoli dimoranti in quella terra si sentirono venir meno il cuore, non ebbero più fiato davanti agli israeliti. Si stanno preparando eventi di conflitto, eventi di scontro, eventi bellici, e il libro di Giosuè a questo riguardo ci racconterà tanti fatti, ma vedete c'è poco da impressionarsi. Il vero motivo di stupore per come una novità compare nella storia umana sta non nel fatto che adesso è arrivato un esercito invasore, perché la situazione non è questa. Sta nel fatto che adesso la santità del Dio vivente si è presa la briga di guidare un popolo di viandanti ignoranti e sprovveduti come Israele che reduce dal deserto, in una relazione d'amore. Vedete, è un popolo che viene introdotto in una terra, che viene coinvolto in una relazione d'amore tale per cui la storia di quel popolo sarà inseparabile dalla relazione con quella terra. Ma questo, vedete, è il motivo di sbalordimento, è il fatto nuovo per cui nella storia umana compare un un popolo di credenti. Vedete, dir così è ancora sempre, sembra a me un'occasione per fuggire in una stratosfera un po' ideale. Sulla scena del mondo c'è qualcuno che è finalmente a casa, perché sta imparando a vivere. Nella relazione con un dono d'amore che interpreta tutto del passato e illumina le prospettive di futuro. Imparare a stare al mondo in quanto siamo alla presenza del Santo e aiutati a riconoscere che l'identità inconfondibile che ci definisce nella nostra vocazione alla vita sta tutta ed esattamente in questa relazione d'amore. Fermiamoci qua.